Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, di sabato, Gesù passava tra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato». Parola del Signore. Naturalmente in tutti questi giorni, lo sto ripetendo tipo disco rotto, ma è vero, abbiamo iniziato a leggere il Vangelo di Marco e tutte le pericopi, con le diverse situazioni che presentano, rispondono alla domanda: chi è quest'uomo? Voi sapete che soltanto alla fine il Vangelo di Marco dà la risposta, ed è il centurione, cioè il pagano. Marco scrive per i pagani, è il Vangelo di Pietro, predicato qui a Roma ai catecumeni, e Marco lo trascrive, e sarà il centurione, il romano, a dire: veramente quest'uomo è il figlio di Dio. Prima, se osservate, e abbiamo potuto vederlo anche in tutte queste, nelle liturgie della parola che queste messe all'inizio d'anno ordinario ci hanno proposto, dietro ogni pagina c'era una possibile risposta, e tutte le risposte sono in qualche modo difettive, sono come una coperta troppo corta. In fondo l'abbiamo visto, che ne so, guarire il lebbroso, cioè la morte, come colui che ha signoria sulla morte. E chi è che ha signoria sulla morte? Abbiamo visto ancora che insegnava, e questa sera, se volete, ne è un'applicazione, insegnava con autorità. Vi ricordate? Una dottrina nuova insegnata con autorità, cioè non come gli scribi e i farisei. Comanda perfino gli spiriti impuri ed essi gli obbediscono. Da certi punti di vista, infatti, Gesù poteva essere benissimo etichettato, diciamo così, classificato come un fariseo, nel senso un rabbi zelante, con una, con un amore per la legge di Dio che lo caratterizzava. E tuttavia, vedete, gli scribi e i farisei non insegnavano con autorità, erano servi della legge. D'altra parte, anch'io non è che posso dire quello che il Vangelo non dice, i papi e i vescovi non possono dire quello che il Vangelo non dice, e quindi siamo sottoposti alla legge, cioè alla parola di Dio. E invece Gesù si mostra superiore alla legge, come l'autore stesso della legge. E infatti la domanda che abbiamo visto la scorsa settimana era questa: da dove gli deriva tale autorità, la exousia di Gesù Cristo, la sua autorità, autorità sulla legge, che per cui interviene modificandola? Nel corso del Vangelo troveremo: avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Fu detto è un passivo divino, Dio disse, ma io vi dico. È come se voi ascoltaste un prete o un vescovo che vi dice: avete inteso che Gesù ha detto, ma io vi dico. Non sarebbe molto normale. Quindi è comprensibile questo scandalo? Sì, penso che si potrebbe nominare scandalo, chiamare scandalo, un inciampo. Perché tu intervieni autoritativamente sulla legge di Mosè, cioè sulla legge di Dio? Che rapporto c'è tra te e Dio per cui tu ti permetti di fare questo? Naturalmente noi sappiamo e crediamo alla Trinità, ma il mondo di Gesù è un mondo monoteistico, Dio è Dio e gli uomini sono uomini. Vedete, la domanda è: ma allora qual è il rapporto tra questo uomo che noi abbiamo davanti, Gesù di Nazareth, e Dio? Tenete presente che questo momento, mentre vengono i dati i Vangeli, non c'è ancora il credo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, sono cose che verranno fuori molto dopo. Quindi qual è il rapporto tra lui e Dio? Che gli permette di intervenire autorettivamente sulla legge di Dio stessa. Infatti qui è in questione, è la pericope di questa sera, è in questione il sabato. Guardate, noi nel nostro mondo cattolico, cristiano, il sabato, dice, no, per noi è la domenica, ma non è una questione di giorno. Noi non abbiamo nemmeno idea che cosa significhi il sabato per un ebreo osservante. Noi alla domenica andiamo a messa, ma fondamentalmente nel giorno di domenica facciamo quello che vogliamo, sostanzialmente. Nel giorno di sabato non si può fare quasi nulla. La prescrizione del riposo, dello Shabbat, è talmente penetrante che, come vedete qui, i discepoli camminano e spiluccano delle spighe nei campi di grano, ma quello spiluccare per mangiucchiare un seme rientra nella casistica dei lavori proibiti di sabato. Il lavoro servile è infatti lavorare i campi, e dunque non si lavora i campi, dunque loro stanno violando il sabato. La discussione è sulla legge e su quel precetto, il precetto grande che è il sabato. E infatti la domanda è: perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? Ieri abbiamo visto una domanda analoga: perché i discepoli di Giovanni Battista digiunano e i tuoi no? Perché da che mondo è mondo i profeti ci insegnano a digiunare e tutte le religioni d'altra parte insegnano digiuno e i tuoi no? Che profeta sei che non fai digiunare? Tutti ci invitano al digiuno, cioè ad esprimere il pentimento con la fame e alla condivisione. Il digiuno ha valore anche per la condivisione del tuo piatto, non mangi tu per dare da mangiare agli altri. Perché tu non fai questo? E ieri abbiamo visto che dice: ma io sono lo sposo. Ma cosa vuol dire sposo? È Yahweh lo sposo di Israele. Tu chi sei che sei lo sposo? E qui in un primo momento vedete che Gesù potrebbe assomigliare a un rabbi, appunto, un fariseo, con una interpretazione, queste sono, diremo, discussioni, un po' di scuola da certi punti di vista, sul testo sacro, che è anche il testo legale. Come sempre i giuristi e i teologi hanno un'ampia casuistica per la quale di fatto si elaborano molti motivi per cui la legge può non essere osservata, rimane in vigore ma è sospesa oppure viene momentaneamente abolita, insomma a seconda di come viene interpretata la cosa. E qui in un momento Gesù sembra comportarsi come un fariseo normale, che però ha una visione, diciamo così, estensiva dell'interpretazione della legge, come se dicesse: vabbè, non ricordate nella scrittura, c'è uno stato di bisogno, Davide ha mangiato i panni dell'offerta che di per sé non poteva mangiare, e questo testimonia che in stato di bisogno anche la legge di Mosè viene sospesa in qualche modo. E ci starebbe come ragionamento, a parte che non c'entra niente col fatto che i discepoli mangiano le spighe perché non è uno stato di bisogno. Però dopo vedete che il Signore, come dire, entra in un discorso più profondo. Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, che è, se volete, anche un modo di dire che è abbastanza comune. Cioè ci insegna che il senso della legge e il senso della religione, perché questa è una legge religiosa, è il bene della persona. Beh, per apprezzare questo, non so se mi è mai successo di essere in giorno di sabato a Mea Shearim, il quartiere ortodosso di Gerusalemme. Guardate che è tutto chiuso, ma tutto. E non si può neanche prendere l'ascensore, perché se si muove non si può fare più di un certo numero di passi. Anche nel Vangelo, vi ricordate, il Monte degli Ulivi era distante quanto il cammino permesso in un giorno di sabato, che è, come dire, lì, quasi attaccato. Bene, il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato, ma è Dio che è Signore del sabato. È il Signore del sabato perché l'ha fatto Lui. Allora vedete che questa non è una testimonianza della divinità di Gesù Cristo, non sta dicendo Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, ma sta indicando una signoria di Gesù sul sabato che è la stessa signoria che ha Dio sul sabato stesso. Allora vedete come il Vangelo ci conduce ad una, come dire, a una risposta, a una serie di risposte. Chi è quest'uomo? È il Signore del sabato, è il Signore della legge. E sarebbe difficile esagerare la potestà, la potenza, diciamo, umanizzatrice delle parole di Gesù, per cui il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perché in fondo questo è il passaggio dalla religione come realtà antropologica di tutti gli uomini, cioè un codice, letteralmente, di leggi da osservare. E la mia giustizia deriva dall'adempimento di questo codice. Solo che Paolo ne svilupperà molto questi aspetti. A un certo punto la legge vive di una vita propria. E allora tu, in nome della legge, crei dei fuori legge, cioè dei lontani. La legge che è nata per avvicinare a Dio, di fatto ti allontana da Lui. Insomma, con queste parole il Signore abolisce la religione, intesa come osservanza di precetti, e ci insegna la fede, la fiducia in Lui. Ma lasciate che non lasci cadere la prima lettura, che è bellissima. Abbiamo ascoltato l'inizio della vicenda di Davide. Davide viene non è nemmeno tra i figli di Jesse, non è nemmeno presente lì. Potremmo commentarla molto brevemente ricordando quello che dice Paolo: Dio ha scelto ciò che è ignobile, ciò che è disprezzato, ciò che è nulla. In fondo si presentano davanti a Samuele questi marcantoni di ragazzoni ben degni di essere dei generali, cioè dei re. E Dio non sceglie quelli, perché l'uomo vede l'apparenza e il Signore guarda il cuore. E quando sono passati tutti quanti, dice: ma sono finiti i ragazzi? No, ma ce n'è uno, ma è andato a pascolare il gregge. Tanto poco veniva considerato da suo padre e dai suoi fratelli. Cioè dobbiamo leggere il non detto delle parole. Il pastore, pensate ai pastori di Luca 2, no? I pastori della natività di Gesù, sono i paria di una società. Sto ragazzo, buono a niente, buono a portare fuori le pecore, a stare con loro. Nemmeno lo aspettavano per il pranzo. Quando Samuele dice: non ci metteremo a tavola finché non sarà qui anche lui, beh, ha un pensiero che in fondo non ha il papà di Davide e non hanno i fratelli di Davide. Anche perché sto ragazzotto era biondo, gentile e con gli occhi dolci. Non precisamente quello che noi ci aspetteremo, diremo, un uomo virile e particolarmente, come dire, militaresco, un ragazzotto un po' biondino, un po' femminuccia. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato, e ciò che è nulla. Lo disprezzavano suo padre, i suoi genitori, ma chissà se anche lui, paragonandosi ai suoi fratelli, non si sarà sentito un pochettino minus abens, in qualche modo. Guarda quelli di sì che sono dei veri uomini, e io sono qui, biondo e gentile. Eppure Dio vede il cuore e l'uomo vede l'apparenza. E lo Spirito investe Davide. È bello osservare che lo investe fin da subito. E incomincerà l'epopea di Davide, che noi leggeremo, una storia bellissima. Davide è una, come dire, una figura storica, certamente, splendida. È un uomo capace di grandi slanci, ma anche di grandi bassezze. E allora lasciate che concluda osservando che lo Spirito che investe Davide, un po' come lo Spirito che investe noi, non ci preserva necessariamente dalle nostre bassezze. Ma, come Paolo dirà, i vostri corpi sono tempio dello Spirito Santo che è in voi, più profondo di tutto, più nascosto di tutto, ma anche più che agisce in profondità di tutto in noi, è lo Spirito. È più grande delle nostre contraddizioni, delle nostre ambiguità, delle nostre paure, di tutto ciò che, per così dire, è oscuro e insano in noi. E allora semplicemente proseguiamo questa nostra messa, chiedendo un rinnovato supplemento dello Spirito Santo, che ci investa, bellissimo questo verbo, lo Spirito investì, come un soffio che gli cade addosso. Bellissimo. E noi abbiamo ricevuto altro che l'unzione di Samuele. Abbiamo ricevuto l'unzione del battesimo, della confermazione. Anche noi siamo stati investiti di Spirito Santo. Questo non ci trasforma in semidei o in superuomini, però ci guida. E come vedrete, quando arriveremo alla fine di tutta la preghiera di Davide, dopo il peccato di Davide, questo e quell'altro, ricorderemo quello che dicevano i rabbini, lo dicono tuttora, di Davide. Davide fu perfetto perché chiese perdono. E in fondo, essere investiti dallo Spirito significa riconoscere che non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ci ha amato per primo.